Con il patrocinio morale della provincia di Napoli vi invitiamo ad ascoltare
Radio Magazine,
il sito della
Radio Almagna, Radio Svizzera Internazionale. Notizie, interviste, interventi esterni, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salvenuta al microfono Dario Villani, nei giorni appena trascorsi l'Istituto per lo Studio dell'Innovazione Media per la Multimedialità ISIM, la Fondazione Bordoni e i Core come di Lazio, Campania e Sicilia hanno promosso un convegno itinerante sul passaggio della televisione al digitale terrestre. Oltre a fare il punto della situazione, sentiremo una carrellata di interviste, Enrico Manca, il ministro Gasparri, i presidenti dei Corecom Lazio e Campania, Gallizzi e Ciambriello, le associazioni di categoria Rea e Aeranti Corallo con Diomede e Rossi Mioli, e infine l'autority delle telecomunicazioni con San Giorgi. Prima però vi rammento che il nostro sito web è www.radiomagazine.net, il recapito di posta ordinaria è www.radiomagazine.net, casella postale 2210, posto meridionale 80143, Napoli, e sul nostro sito troverete i dettagli per partecipare alla gara d'ascolto Radio Magazine. Buon ascolto a tutti! Il passaggio della televisione al digitale terrestre mette da una parte gli utenti, oggetto di attenzione da parte dello Stato con gli incentivi alle famiglie, e dall'altro le imprese radiotelevisive che di finanziamenti sostengono di non averne avuti per niente. Quest'ultime hanno dovuto o dovranno sostenere gli investimenti necessari per la riconversione degli impianti trasmittenti in vista dell'entrata in vigore della legge prevista per il 2006, un battibecco che va avanti ormai da quasi 10 anni, ovvero da quando si parla di digitale. Torna in discussione anche la questione del conflitto di interesse fra la carica del Presidente del Consiglio Berlusconi, in grado di controllare di fatti Rai e Mediaset, ovvero il grosso del pubblico e privato, tema questo di grande interesse per l'opposizione preoccupata dall'eventualità che qualcuno possa approfittare del momento delicato per annientare completamente le altre voci libere e indipendenti, insomma dalla possibilità che pesce grande mangia pesce piccolo. Difatti l'onere delle spese per la riconversione degli impianti trasmittenti potrebbe risultare fatale per talune delle piccole imprese radiotelevisive, e stranamente proprio quando il digitale potrebbe garantire loro maggiore pluralismo. Al di là degli scopi filantropici di offrire nuovi servizi al cittadino, aumentare la disponibilità dei canali a fronte di una sempre scarsa disponibilità di frequenze, l'accesso anche della pubblica amministrazione e degli enti locali ai servizi multimediali, il digitale terrestre impone dunque anche la riconversione degli impianti trasmittenti obsoleti che diventerebbero altrimenti ferro vecchio. Sempre i governi, a prescindere dal loro colore politico, hanno aiutato le imprese in difficoltà, ad esempio le industrie siderurgiche o la Fiat quando doveva mettere in cassa integrazione migliaia di operai. Questa volta però appare quasi come se Berlusconi si fosse fatto una legge da solo per riconvertire i suoi impianti, pena il crollo del suo mega impero sotto la pressione della TV satellitare o addirittura della television on web, quella che oggi già da 5 anni esiste in America. C'è da chiedersi dunque se è questo il motivo per il quale i figli del Cavaliere volevano vendere Mediaset già alcuni anni fa. Il satellite da solo è affidabile, è interattivo, i DBS sono presenti sul mercato mondiale da oltre 10 anni e tutti in Italia hanno la parabolica, senza pensare che durante la crisi in Albania anche i nostri media parlarono di come gli albanesi seguissero i programmi televisivi della Rai grazie al disco satellite. evitare. La Rai e Mediaset non possono gettare via oltre 10.000 impianti ripetitori da ambo le parti, peggio se pensiamo che molti di questi sono ospitati in piccole accoglienti palazzine, parti integranti di un patrimonio immobiliare. La situazione è identica per la maggioranza delle emittenti pubbliche e private europee, a eccezione di Germania e Olanda, dove hanno il cavo. C'è da dire che l'Europa, pur avendo un programma spaziale di tutto rispetto, vedi lanci a ripetizione dell'Ariane Space, rischierebbe di vedere assoggettata la libertà di informazione e d'antenna a chi meglio può condurre i propri programmi spaziali. Andare coi piedi di piombo è dunque opportuno. Il digitale terrestre, l'ammodernamento degli impianti trasmittenti, è dunque necessario per non trovarsi con un pugno di mosche in mano e allo stesso tempo per svincolarsi dalle regole imposte dal mercato. Insomma, più o meno come cambiarsi la macchina ogni 2 anni, altrimenti diventa troppo vecchia e non trovi più acquirenti. L'ammodernamento del digitale terrestre dunque mette al sicuro soprattutto le aziende di radiotelevisione. Ci sarà però da vedere se il mercato e gli utenti reagiranno favorevolmente all'acquisto del decoder terrestre quando il satellite va avanti da solo. Sono milioni le parabole in Italia e un numero sempre crescente di radio e televisioni proprio del nostro paese che scelgono di fittare un transponder sul satellite che offre pressoché gli stessi servizi del terrestre. Altro punto dalla prospettiva del consumatore è che in una fase di economia stagnante, dove tutti hanno già il telefonino, tutto il computer, tutto il televisore, la lavatrice, il frigorifero, sembra che il governo abbia pensato a un nuovo elettrodomestico, il decoder e il digitale terrestre, per aiutare l'industria del settore, prevedendo ricadute in campo occupazionale. Ma visto che il nostro parere sui vantaggi del digitale terrestre lascia alcuni dubbi, sentiamo cosa ne pensano gli esperti. Nei giorni appena trascorsi, l'Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media e per la Multimedialità, ISIM, la Fondazione Bordoni e i Corecom di Lazio, Campania e Sicilia hanno promosso un convegno itinerante sull'argomento. Sentiamo innanzitutto il presidente dell'ISIM, Enrico Manca, sulla presentazione di un vademecum sul digitale terrestre.
Sì, abbiamo fatto Fondazione Bordoni ed ISIM, abbiamo redatto un vademecum di orientamento, di spiegazione, di illustrazioni di tutte le tematiche del digitale terrestre, anche quelle, diciamo così, regolamentari, che possono essere utili alle televisioni locali per accompagnare questo passaggio dall'analogico al digitale. Il vademecum quindi è uno strumento, diciamo così, operativo che testimonia appunto l'impegno con cui ISIM e Fondazione Bordoni accompagnano questa fase di passaggio. Esso è anche espressione del fatto che, proprio per sottolineare l'importanza che i contenuti hanno nel digitale terrestre, abbiamo costituito una società ad hoc che si chiama Input Contenuti Digitali, proprio per costituire, come dire, una piattaforma di riflessione fra spettatori, cittadini utenti, creativi, protagonisti, operatori, perché tra l'altro noi siamo convinti che la sfida del digitale terrestre si vince proprio nelle televisioni locali, nella realtà locale. Certo, è importante che il segnale delle emittenti nazionali ormai copra già il 70% entro dicembre almeno della popolazione, e tuttavia il fatto essenziale è che la sfida si vince nella televisione locale, perché la televisione digitale terrestre è quel nuovo medium che può consentire alla pubblica amministrazione, attraverso i servizi di e-government, di costituire una vera televisione civica al servizio del cittadino.
Invece, da parte sua, il ministro Gasparri ai nostri microfoni difende la posizione del governo e gli incentivi alle famiglie per l'acquisto del decoder.
Per l'acquisto dei decoder per la televisione digitale terrestre abbiamo erogato nel corso del 2004 incentivi per circa 100 milioni di euro che hanno determinato l'acquisto di 700.000 decoder con uno sconto di 150 euro per ciascun decoder. Tant'è che negli ultimi giorni sono state fatte campagne promozionali in cui praticamente il costo dell'incentivo equiparava il costo del decoder, quindi si poteva avere a 0 euro. Per il 2005 proseguiremo questa campagna di incentivi, perché dobbiamo ricordare che per passare a digitale terrestre non è necessario dotarsi di antenne particolari, perché la ricezione avviene attraverso le normali antenne che già abbiamo. In questi giorni la RAI ha varato una programmazione nuova per il canale RAI Utile, che è partita da lunedì, un canale di servizio. Nei prossimi giorni si avvieranno programmazioni ulteriori per il canale culturale RAI DOC. Gli operatori privati stanno offrendo una serie di servizi, partirà per Mediaset un canale per bambini, e per tutte queste attività l'utente non paga assolutamente nulla. Se le regioni, gli enti locali con i loro servizi interattivi possono entrare in questa realtà, abbiamo emanato un bando come Consiglio dei Ministri della Società dell'Informazione e come Fondazione Bordoni con il Ministero delle Comunicazioni e il Ministero dell'Innovazione, per finanziare con 10 milioni di euro progetti che vedono protagonisti televisioni ed amministrazioni locali per servizi interattivi, servizi nuovi e maggiore pluralismo, perché ci sono canali in più che offrono contenuti diversi, altri editori. La stessa RAI nelle prossime settimane metterà a disposizione due canali a altri operatori, perché la legge obbliga chi ha una presenza cospicua nel settore televisivo a mettere a disposizione il 40% dei propri canali di terzi, quindi maggiore pluralismo ma anche servizi innovativi.
Ecco, non è che dobbiamo aspettare il 2006 per il pluralismo, questa situazione della RAI ad esempio?
Non l'ho capita la domanda, se è più chiaro, la RAI è molto pluralista, quindi non ho capito qual è il senso della domanda.
Con il direttore Cattaneo, non mi sembra.
Questa è la sua opinione, il direttore Cattaneo guida la RAI alla vittoria contro la concorrenza. Lei forse è un fautore della RAI in passivo, sconfitta e subalterna, lei è un fautore del conflitto di interesse. Cattaneo guida la RAI contro il conflitto di interesse, che batte la concorrenza di Mediaset tutti i giorni, che ha record di ascolto, che ha un bilancio in attivo e che è la locomotiva del digitale terrestre. Lei forse è di Mediaset e si dispiace, io sono del governo e sono contento.
La riconversione degli impianti trasmittenti avrà avuto un costo per i contribuenti, no?
Ha avuto un costo molto limitato, conveniente, che ha aumentato il valore della RAI. Oggi la RAI, che ha canali digitali terrestri, quando va sul mercato per privatizzarsi, vale più di prima di quando non aveva i canali del digitale terrestre, quindi la RAI si è arricchita facendo investimenti. Faccio anche degli investimenti e avrà più successo.
Costituzione europea e libertà di stampa.
Noi siamo uno dei paesi che garantisce la maggiore libertà. Oggi l'Europa si è allargata a paesi che hanno conquistato da poco il bene della democrazia, e quindi credo che l'Europa con la sua Costituzione, come dire, ponga dei principi che già nei trattati di Roma e nelle regole che l'Unione Europea ha avuto in tutti questi decenni ha difeso. Oggi tutti questi principi sono estesi a paesi dominati a lungo dal comunismo, che era la negazione della libertà e del pluralismo, e che in Italia ci sono ancora partiti, ripropongono, sono partiti che vogliono rifondare il comunismo. Per fortuna invece il comunismo ha perso, e l'Europa che si ritrova a Roma per firmare la Costituzione è l'Europa che si allarga adesso in quei luoghi dove il comunismo ha impedito la libertà fino agli anni Ottanta, perché la libertà in quei paesi è una conquista recente.
E passiamo all'opposizione, sentiamo l'ex ministro delle comunicazioni Vincenzo Vita, oggi assessore alla cultura della provincia di Roma, uno che la legge sul digitale terrestre l'aveva anticipata nella precedente legislatura, ma che non sembra contento di come sia stata poi attuata.
Domanda, digitale terrestre mette d'accordo destra e sinistra?
No, diciamo che il digitale terrestre di per sé non è né di destra né di sinistra. L'uso che se ne fa può essere di destra o di sinistra, se vogliamo usare questa metafora. Destra significa utilizzarlo male, al servizio della concentrazione televisiva per aumentarla. Sinistra, se vogliamo sempre usare, vuol dire utilizzarlo invece per il bene della comunità, e sviluppandone, facendone evolvere, valorizzandone i grandi strumenti e le grandi opportunità di nuova comunicazione. Ci sono alcune tecnologie che sono rimaste nel cassetto per anni e poi improvvisamente hanno avuto un boom. Alcune tecnologie che, non so, qualche anno fa, ricordo, per il videotel dovevano cambiare il mondo, nessuno se le è filate. Il fax, che nessuno aveva colto nemmeno nella sua importanza, è diventato poi un grande, piccolo ma grande strumento.
Maggiore pluralismo?
È la speranza, perché se il digitale viene utilizzato come merita, aumenta aumenta naturalmente il pluralismo, perché aumentando le opportunità di comunicazione, non solamente il numero dei canali della televisione, ma anche altri strumenti possibili del rapporto col computer, si può attuare finalmente quella comunicazione integrale che significa, tra l'altro, per le nuove generazioni il modo di comunicare.
Ma tanti canali non confonderanno gli utenti?
Siamo tutti già un po' confusi. Guarda. L'importante è che siano tanti, ma soprattutto diversi, perché attualmente ce ne sono tanti, però c'è un po' un blob. È anche difficile andare a decifrare cos'è questo, cos'è quell'altro. Tra Rai e Mediaset, se uno non guarda Rai e Mediaset, non è immediatissima la definizione, l'identità. Ma a parte queste considerazioni sulla TV di oggi, che è profondamente in difficoltà, concentrata, politicamente mal diretta, questo è un mio parere naturalmente, il domani, che poi è già qui alle porte, richiede un utilizzo pieno del digitale con un'apertura mentale di ricerca che potrebbe esserci al di là di ogni altra considerazione politica. In termini poi di politica normativa, la legge Gasparri è assolutamente agli antipodi. Cioè, la legge 66 del 2001 onestamente aprì la porta del digitale, la Gasparri l'ha richiusa.
E dalle prime pagine dei giornali l'accusa di strumentalizzare l'importanza del digitale terrestre subordinato all'impiego nel campo della protezione civile. Sentiamo il professor Angelo Gallippi, presidente del Corecom Lazio.
Sì, e proprio pochi giorni fa è stata firmata una convenzione fra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle quali i Corecom sono organo periferico. Questa convenzione prevede che nel caso di calamità naturali venga attivata una rete di informazione rapida ai cittadini, che evidentemente deve avere un impatto locale proprio perché possa raggiungere in maniera efficace e tempestiva il destinatario dell'informazione.
Ecco, esistono già tanti canali satellitari, adesso raddoppiano quelli terrestri. Gli utenti non saranno un po' confusi?
In un futuro neanche troppo lontano, il telespettatore non conoscerà con quale tecnologia sta ricevendo le immagini, perché ci sarà una completa interconnessione fra i due sistemi. Per esempio, la televisione digitale satellitare è molto più adatta di quella terrestre in determinate situazioni di trasmissibilità. Quindi io vedo più che una competizione nella quale ci sarà un vincitore e un vinto, ma vedrei una integrazione che poi si rivolgerà a tutto vantaggio dell'utente.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E oggi ci stiamo occupando del passaggio della televisione al digitale terrestre con una serie di interviste raccolte nei giorni scorsi a un convegno itinerante promosso dall'Istituto per lo Studio dell'Innovazione Media per la Multimedialità ISIM, la Fondazione Bordone e i Corecom di Lazio, Campania e Sicilia. Passiamo per l'appunto al presidente del Corecom Campania, Samuele Ciambriello.
Questa data del 31 dicembre 2006 per poter completare l'operazione digitale ci sembra molto, molto vicina, molto ravvicinata. Siamo i primi in Europa, pure prima dell'Inghilterra, ad avere una data così ravvicinata. Noi riteniamo che però occorre muoversi diversamente, prima informando di più, perché siamo arrivati anche ad una situazione tale che per esempio nella nostra regione 26 emittenti hanno chiesto di arrastrare sperimentazioni, ma appena 4 stanno facendo una sperimentazione già attiva. C'è bisogno di grossi investimenti, noi vogliamo evitare che ci sia, come dire, una ipotesi di partecipazione alla fiera delle illusioni con questo digitale. La seconda cosa riguarda gli utenti. Gli utenti devono capire se ci sono vantaggi, dei servizi, dei prodotti. Dobbiamo far capire loro che non è una questione solo di decoder, perché se c'è anche l'interattività significa usare il telefono, significa chiamare a dei numeri. Ora, noi accanto a Battaglia per editori radio televisivi, accanto alle questioni che riguardano gli operatori di reti e di servizi, dobbiamo informare di più e meglio, soprattutto i cittadini. Ci sono anche dei vantaggi che riguardano per esempio la salute dei cittadini in questo passaggio, quindi rispetto alle onde elettromagnetiche, ad altre questioni. Però c'è un caso unico in Italia. L'Italia è l'unico paese che in questo passaggio dall'analogico al digitale non apre nuove frequenze. Le TV generaliste in Italia hanno lo 81% della pubblicità. Quindi se noi non destiniamo o interventi delle istituzioni locali o non aiutiamo per interventi di alta tecnologia, per assunzioni, queste emittenti, emittente, rischieremo di avere poche emittenti pronte alla data del 31 dicembre.
Ecco, appunto, oggi tra i relatori c'è Antonio Diomedi del REA, no? Che accusa il ministro Gasparri di non aver varato una legge con contributi alle televisioni locali.
Noi stiamo attendendo, tra l'altro, proprio sulla radiofonia, una regolamentazione, un regolamento dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni. Noi riteniamo che anche la stessa cosa, come si è fatto per le televisioni, bisogna fare per le radio, solo che bisogna evitare, diciamo, il concentramento di queste operazioni a Roma. Bisogna anche su questo far vivere un decentramento di più sul territorio, come già avviene per la 448.
E ora le associazioni di categoria. Antonio Diomede del REA rappresenta legalmente quasi 400 imprese radiotelevisive che accusano il Ministero delle Comunicazioni di non essere stati convocati nei preliminari per la redazione della legge sul digitale terrestre e che lamentano scarse risorse e aiuti da parte del governo per riconvertire gli impianti.
La politica cerca di dare un pungolo al mercato, perché nella tradizione del nostro paese che cosa c'era? Che il mercato si è mosso prima della politica, per cui abbiamo avuto una sorta di regole che si sono così costituite da sole, e quindi poi la politica ha dovuto porre riparo con sanatorie eccetera, come diceva il dottor San Giorgi, commissario dell'autorità. La nostra preoccupazione è che la politica è intervenuta, a nostro modo di vedere, prospettiva, in un'attuazione non realistica della situazione.
Lei accusava il ministro Gasparri di non aver elaborato una legge per i contributi alle TV locali, no?
Ma infatti il discorso del digitale, se la vediamo dal punto di vista dell'emittenza locale, attenzione, è proprio questo il neo, che si vuol pretendere che l'emittenza locale sbarchi e vada sul digitale senza che il governo nel suo programma di sostegno e di sviluppo abbia dati incentivi decorosi. Ecco, mi permetto di fare questa valutazione, che la relazione che ha fatto il dottor Ciambiello, presidente del CORE contro la Campania, è una relazione sul digitale niente affatto pessimistica, è realistica, è coraggiosa, perché nel senso che ha messo a nudo tutti i problemi e le angosce che in questo momento le imprese hanno espresso, il mercato sta esprimendo circa questa evoluzione, questa imposizione di uno sviluppo che viene dall'altro.
E passiamo a Marco Rossignoli, presidente dell'Aera Anticorallo, tre associazioni in uno che rappresentano almeno 500 radio e TV locali italiane. Lo sentiamo riguardo alla faccenda delle provvidenze all'editoria e per quanto riguarda il sostegno nella riconversione degli impianti radiotrasmittenti.
Per quanto riguarda i contributi sul fronte delle provvidenze all'editoria, le misure di sostegno sono contributi che esistono, ci deve essere un circuito virtuoso per cui il meccanismo di pagamento dei contributi deve entrare a regime e avvenire in termini più veloci. Da parte nostra c'è anche una richiesta di aumentare le misure di sostegno per la radiofonia, e questo è un obiettivo che ci porremo che rappresenta una delle nostre richieste come Anticorallo per la prossima finanziaria. Sul fronte del digitale credo che l'aspetto fondamentale da risolvere sia il nodo che delle risorse tecniche, delle frequenze su cui trasmettere.
E sentiamo adesso invece che al di sopra delle parti, un organismo di relativa recente costituzione, l'Autorità per le Telecomunicazioni, con Giuseppe San Giorgi.
Ecco, il satellite offre centinaia di canali televisivi in maniera digitale, c'è anche la possibilità di interagire, no? Il Next System dimostra questo. Quando c'è stato il varo della legge Gasparri e voi avevate spesso la possibilità di passaggio di Rete 4 al satellite, credevate poco nel digitale terrestre?
No, noi abbiamo sempre agito secondo quello che le leggi del momento ci dicevano di fare, e all'epoca, in base alla mancata diffusione ancora del digitale in Italia, Rete 4 doveva andarsene sul satellite. Questo già nella prima sentenza della Corte Costituzionale, che aveva chiesto l'invio sul satellite di Rete 4, era legato però alla possibilità che con il sorgere di nuove tecnologie il panorama invece si allargasse, quindi non ci fosse più quel problema di frequenze scarse per il quale Rete 4 doveva andare sul satellite. Lo sviluppo del digitale, aumentando la possibilità con le medesime frequenze di avere più canali televisivi, ha reso il problema di Rete 4 meno complicato che nel passato. Ecco perché Rete 4 è rimasta a fare quello che faceva anche prima.
Si conclude qui il nostro speciale sul passaggio della televisione al digitale terrestre, con una serie di interviste raccolte nei giorni scorsi a un convegno itinerante promosso dall'Istituto per lo Studio dell'Innovazione nei Media per la Multimedialità ISIM, la Fondazione Bordone e i Corecom di Lazio, Campania e Sicilia. Amici, siamo al termine, il nostro recapito è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.
Questo programma è stato prodotto sotto il patrocinio morale della provincia di Napoli, sito web www.provincia.napoli.it.